Ok, cominciamo. Stasera cominciamo una nuova parasha. Vai a Kel. Certi aspetti di questa parasha non saranno semplici, certi saranno un po' più, diciamo, più veloci e vedremo. Leggiamo prima la sintesi. Dice così, perché il libro di Bechor ha fatto molto bene, che poi all'inizio di ogni parasha ti scrive un po'. Dice, la parasha di Vai a Kel è composta da 122 versetti. Ok, poi la sintesi è in quattro punti. Il primo punto è Mosè raduna il popolo per insegnargli le leggi dello Shabbat. Il secondo punto è le offerte che il popolo porta per costruire il Mishkan, il santuario. Poi il terzo punto della parasha è la realizzazione effettiva del Mishkan, dei suoi arredi e degli utensili, tendaggi, pareti, plinti, candelabro, altari, eccetera, da parte di Bezalel e del popolo. Allora, attenzione, noi abbiamo fatto due parasciotti intere, un po' di ma come, abbiamo già studiato già due parasciotti intere, Terumah e Tetzaveh, lì abbiamo già spiegato tutto quello che qua, come viene realizzato il Mishkan, gli arredi, tutto quanto. Perché? In Vayakhel e poi anche in Pekudei, di nuovo viene ripetuto. Perché lì, le prime due parashot sono come Hashem spiega al popolo ebraico cosa devono fare. Vayakhel e Pekudei invece è la realizzazione vera e propria di quello che Hashem ha comandato. Perciò sembra lo stesso argomento. Sì, è. Ma qui è teorico e qui è pratico. Ultimo punto, le offerte eccedono quanto necessario. Mosè richiede che ne sia interrotto il flusso. Penso che sia la prima e l'ultima volta nella storia di qualsiasi raccolta che si blocchi il flusso delle raccolte. Se no, basta, basta, abbiamo già abbastanza, non parlate più. L'unica volta è quella, perché tutti avevano questa euforia, questa felicità di partecipare e donare, che poi basta, una volta che hanno raggiunto quello che c'era bisogno, non c'era motivo di. Perciò Mosè ha dovuto dire: ok, basta, abbiamo finito, grazie. Ok, pagina 562, Beshato va Bezrat Hashem. Vayakel Moshe. Moshe radunò tutta la congregazione dei figli di Israele e disse loro: ricordiamoci, siamo nel deserto ancora, non siamo ancora entrati in Israele a questo punto. Perciò lui li raduna e dice: queste sono le cose che Hashem ha comandato di compiere. Andiamo avanti per capire la frase, facciamo anche il secondo passo, poi torniamo indietro. Cosa Hashem ha comandato? Per 6 giorni si eseguirà il lavoro del santuario, ovviamente, e il settimo giorno sarà per voi santo, di cessazione completa per Hashem. Chiunque eseguirà un'opera sarà fatto morire. Allora, questo è quello che Mosè fa, raduna dicendogli le regole di Shabbat, che appunto non si può costruire il santuario di Shabbat. Ovviamente anche tutte le altre cose, non soltanto il santuario. Leggiamo il primo commento, vai a Kel. Mosè radunò, era l'indomani, quando era questo giorno qua, che lui ha radunato tutti gli ebrei, era l'indomani del giorno di Kippur. Quale Kippur? Quando Mosè scese dal Sinai, dal Monte Sinai, con le seconde tavole, segno del perdono e del rinnovato amore di Hashem per il suo popolo. Vi ricordate, se, tante volte abbiamo ripetuto, Mosè sale sul Sinai 3 volte, la prima volta sale e scende con le tavole e poi le distrugge a causa del vitello d'oro, la seconda volta sale per chiedere perdono a Dio, la terza volta sale e scende finalmente con le seconde tavole. Che giorno era? Era il giorno di Kippur, perciò le nostre tavole ci sono state date il giorno di Kippur, che Dio ha detto il giorno del vi perdono, perdono come, così come tu Mosè mi hai chiesto di perdonare, accetto la tua richiesta, perdono il popolo ebraico. Perciò Yom Kippur, chi ha fatto sì, chi ha inventato, tra virgolette, che sia un giorno del perdono? Hashem. Perché in quel giorno ci ha dato la Torah, le tavole, e ha detto oggi vi perdono. Perciò questa situazione qua che Mosè raduna tutti gli ebrei è esattamente il giorno dopo di questo Kippur che è sceso con le tavole, il giorno dopo lui fa questo raduno, dicendo loro come osservare il Shabbat. Quest'ultimo era pronto per eseguire il comando di Hashem ed erigere il tabernacolo. Perciò il popolo stavano, di questi due parashot parla di come fare in pratica il tabernacolo. Perciò Mosè arriva e dice: attenzione, Shabbat non si può fare nessun lavoro neanche per il santuario. Con il dono Con il dono della Torah sul Sinai, il popolo ebraico aveva ricevuto anche il privilegio di poter fare risiedere la presenza divina nel mondo. Ecco, attenzione. Quando, prima del dono della Torah, quando ancora non c'era la Torah, Abramo, Isacco, Giacobbe indietro, cioè da Mosè indietro in realtà, Dio aveva fatto una sorta di legge, un patto. I mondi celesti rimangono mondi celesti, i mondi terrestri sono terrestri, e non ci deve essere nessun tipo di, sì, cioè di mischiarsi. Ognuno faccia il suo lavoro e rimangono separati. Questo era quello che Hashem aveva detto, aveva decretato prima del dono della Torah. Quando Hashem ha finalmente dato la Torah, ha detto: questo decreto della separazione lo tolgo, perché la Torah che cos'è? È il contrario, la Torah è proprio quella che ha la capacità di scendere giù in basso in questo mondo fisico per elevarlo, elevare il mondo, elevare la persona e così sia. Perciò Dio ha detto: cancello il vecchio decreto che ci deve essere separazione tra i vari mondi spirituali e materiali. Adesso al contrario, voglio che ci sia fusione. Perciò con il dono della Torah sul Monte Sinai, il popolo ebraico aveva ricevuto anche il privilegio di poter far risiedere la presenza divina nel mondo. Finalmente adesso le mitzvot che noi facciamo, la Torah che studiamo, cosa fanno? Fanno sì che Hashem possa risiedere
Sempre tra noi.
tra di noi, esattamente. Per esempio, c'è scritto che i nostri padri, Abramo, Isacco e Giacobbe, anche prima di aver ricevuto la Torah, già facevano le mitzvot, no? Abbiamo sempre detto. Allora uno si chiede: ma come? Che tipo di mitzvot facevano? Prima di tutto, come facevano a sapere quali erano le mitzvot se Dio non le aveva mai date? Allora lì abbiamo raccontato che loro erano così connessi con Hashem che, così come un marito e moglie, quelli di una volta perlomeno, che il marito bastava che guardasse la moglie e capisse cosa aveva bisogno, non aveva bisogno che la moglie gli dicesse le sue necessità. Ancora oggi magari c'è qualcuno che è capace di farlo. Il marito basta che guardi la moglie o viceversa per capire cosa, i suoi bisogni, cosa necessita, perché c'è così tanto amore, così tanta diciamo, come si dice, unità, che ci si capisce con lo sguardo. Questo per far capire che i padri non avevano bisogno, Abramo, Isacco e Giacobbe erano così connessi con Dio, tutt'uno con Dio, che potevano fare già le misure senza sapere, sapevano già quello che Hashem desidera. Perciò qua la risposta è come facevano a farle se Dio non le aveva mai date. Poi c'è un altro punto. Quelle che le mitzvot che loro facevano non permeavano la natura. Per esempio, noi oggi tutte le mitzvot che noi abbiamo le facciamo tramite un oggetto fisico. Le donne accendono le candele di Shabbat, le candele fisiche. Gli uomini mettono ogni giorno i tefillin sul braccio e così via. Il lulav, l'etrog, la mazzà fra poco. Attenzione, volevo fare una piccola parentesi. La mazzà, parentesi proprio. La mazzà non è soltanto uno scambio, qualcosa che viene a riempirci, visto che non possiamo mangiare il pane, mangiamo la mazzà. No, perlomeno è anche questo. Ma le prime 2 sere, parlo per l'Italia, per fuori di Israele e per Israele la prima sera, c'è l'obbligo di mangiare la mazzà. Perciò la mitzvah di Pesach è di ricordare l'uscita di mangiando la sera o le sere del Seder la mazzà. Gli altri giorni, se io non ho piacere di mangiare la mazzà, non sono obbligato. Ma le 2 sere sono obbligato. È parte della mitzvah. Perciò anche chi magari capita che magari non fa tutte e 2 i Seder, ne fa soltanto uno, comunque anche la seconda sera, che non fa magari tutto il Seder, deve mangiare la mazzà. Parentesi. Perciò quando i nostri padri facevano le mitzvot a modo loro, l'oggetto che usavano non era impermeato dalla santità di Dio come oggi. Oggi i nostri tefilin, i tefilin che mettiamo sul braccio, non possiamo buttarli via, anche se un giorno diventano vecchi, anche se dentro le scritte si cancellano che non possiamo più usarle perché non è più kasher. Non posso buttarli in pattumiera perché sono impermeati della santità, perché li ho usati per fare la mitzvah. Ecco, questo prima di Mosè non c'era. Perciò Abramo, lui non aveva tefilin come noi oggi, aveva il suo modo di mettere tefilin. Qualsiasi cosa lui faceva, come Giacobbe, no? Che usava i bastoni per fare venire il gregge punteggiato, eccetera. Quello si dice che era il suo modo di fare tefillin. I bastoni che lui usava poteva benissimo buttarli via, perché la santità all'epoca non permeava la natura, la materia. Dal giorno che Dio ha dato i 10 comandamenti, la Torah, allora sì che ogni oggetto che noi usiamo si eleva spiritualmente. Mangio un frutto e faccio la berakah, lo sto elevando a un livello superiore. Ok? E questo è quello che qua dice. Con il dono della Torah sul Sinai, il popolo ebraico aveva ricevuto anche il privilegio di poter fare risiedere la presenza divina nel mondo. Veshachanti betocham, che lui vuole risiedere in mezzo a noi. Come fa a risiedere in mezzo a noi? Tramite il fatto che noi studiamo la Torah e mettiamo in pratica le sue mitzvot. Di fatto, tuttavia, ah, qua lo dice, ciò non accadde fino alla costruzione del tabernacolo. No, qua parla un'altra cosa. Come insegna il Midrash, quando si posò la Shekhinah, quando si posò la Shekhinah nel mondo? Nel giorno dell'edificazione del tabernacolo. Perciò, dal momento che Dio ha dato i 10 comandamenti, fino a quando il tabernacolo era pronto, non c'era ancora questa fusione. Quando finalmente possiamo dire, infatti, l'ultima frase della parasha di Pekudè, chissà quando ci arriveremo, lì dice che quando il santuario è stato finalmente eretto, allora la famosa nube che rappresentava la presenza di Hashem si posò sul santuario in modo che, per dire, Hashem è entrato finalmente nel mondo fisico, è ritornato e si è posato nel santuario. Quando? Quando finalmente il tabernacolo era pronto e eretto. Ok? Perciò, dai 10 comandamenti fino a quando, non c'era ancora questa cosa qua. La costruzione del Mishkan, del tabernacolo, era quindi la trasposizione del dono della Torah. Così come quest'ultimo era stato preceduto dalla totale unità del popolo ebraico, anche l'edificazione del tabernacolo fu preannunciata dal raduno del popolo ebraico. Perciò, qua dice due cose interessanti. La costruzione del santuario era, diciamo, come si dice trasposizione in linguaggio semplice? La
Diciamo
continuazione,
che
diciamo, risultato?
no, era come dire la trasposizione, cioè siccome lui dice, no, che prima del dono della Torah il popolo si era radunato per ricevere la Torah e il popolo si raduna anche prima
Appunto.
dell'edificazione del tabernacolo. Quindi
E questo
trasposizione vuol dire che è come non
ah,
la stessa
questo è
cosa, ma è
così
la
come
trasposizione.
lì, anche lì.
Esatto.
Una
Perciò,
similitudine quasi.
sì,
Sì.
cioè,
Perciò,
neanche similitudine.
allora qua dice
È
la
proprio
costruzione.
trasposizione il termine giusto, non
Ok. La costruzione del santuario era quindi la trasposizione del dono della Torah. Perciò, così come il dono della Torah era stato preceduto da una totale unità del popolo ebraico, perché erano tutti ai piedi del Sinai a aspettare a sentire la parola di Dio, poi c'erano tutti uniti. Anche in questo caso, l'edificazione del tabernacolo fu preannunciata da un raduno del popolo ebraico, quello che abbiamo appena detto, che Mosè radunò tutto il popolo per parlare loro del santuario preceduto dalla Shabbat, descritto all'inizio appunto di questa parasha. Perciò tutte e due le mitzvot, tutti e due i casi hanno a che fare con il raduno del popolo ebraico. L'unità che caratterizzò la costruzione del santuario fu tuttavia ancora maggiore di quella creatasi presso il Sinai. Addirittura lì c'era maggiore, dice che era più caratterizzato dal santuario piuttosto che dal Sinai. Interessante. Se prima si trattava di unità nelle intenzioni, quando gli ebrei erano davanti al Sinai a ricevere la Torah, cosa erano? Avevano tutti la stessa intenzione di accettare la Torah. Ok? Ora, nella costruzione del santuario, si trattava di unità pratica, cioè con l'effettiva partecipazione di tutto il popolo alle donazioni e ai lavori. Prima era un'unità, però non facevano, era un'unità passiva. Erano lì tutti uniti ad ascoltare quello che Dio aveva da dire. Bene. Qui invece, nel secondo caso, quando Dio sta dando il precetto di fare il santuario, non è che erano tutti lì insieme ad ascoltare, no, erano tutti lì insieme a fare qualcosa, a fare. Lì ascoltavano, qui facevano. Perciò era più sentita, una cosa più sentita. Perché? Perché era un'azione che si faceva in due modi. Uno erano le offerte che ognuno portava e ognuno che anche lavorava per costruire. Perciò lì erano fermi ad ascoltare, qui invece erano attivi. In questa luce è possibile mettere in risalto alcuni dettagli che caratterizzano la parasha appunto di Vayakhel. Il primo punto è una delle cause più comuni dei contrasti fra le persone è indubbiamente il denaro. Quante volte abbiamo visto amici, fratelli, soci, parenti litigare per dei soldi, purtroppo. Allora qua dice, una delle cause più comuni nei contrasti fra le persone è indubbiamente il denaro. Qui vediamo invece che il popolo ebraico donò di sua volontà le proprie ricchezze per il Mishkan. Di norma la gente litiga per i soldi. Qua dice al contrario. Il popolo ebraico andò di propria volontà a dare i soldi, ognuno in base alle sue ricchezze e alla sua generosità, decidevano di dare delle offerte, perciò al contrario, quasi quasi litigavano per dare, non per prendere. A tal punto appunto che Mosè dovesse fermare questo. Il secondo punto che porta, il raduno del popolo avvenne appunto l'indomani del giorno di Kippur, momento di amicizia, unità e perdono. È un momento molto di unità, facciamo la pace, ci si chiede scusa a vicenda, ci si perdona a vicenda. Questo fatto mostra inoltre che lo spirito, l'atmosfera e la santità del giorno più sacro, cioè Kippur, furono immediatamente proiettati nell'operato materiale di tutti i giorni dell'anno. Vi ricordate? Vabbè, non so quanti anni fa l'ho detto. Kippur, quando una persona può vedere veramente se il suo Kippur ha funzionato o meno, quando lui riesce a mettere in pratica le promesse che lui ha fatto a Dio, se il suo chiedere scusa veramente era soltanto una cosa verbale o già subito lui ha cominciato a mettersi in pista per non cadere più nei peccati e così via. Perciò, quando si vede se il tuo Kippur ha funzionato? Durante l'anno, dal giorno dopo di Kippur in poi, non il Kippur stesso. Qua vediamo appunto che l'idea dice che questa cosa qua, questo incontro, era il giorno dopo di Kippur. Perciò, e già si vedeva subito che furono immediatamente proiettati nell'operato materiale di tutti i giorni dell'anno, perché subito hanno cominciato già dal giorno dopo a erigere a lavorare per il santuario. Perciò vuol dire che veramente quel Kippur era un Kippur buono, perché subito è stato proiettato la spiritualità, l'astratto nel concreto. Okay? Perché l'ebraismo è molto una cosa concreta. Magari altre fedi, altre religioni, è molto più magari accentuato la teoria, l'idea, l'emozione, che ne so, la meditazione, eccetera. Sì, anche nell'ebraismo c'è, ma sempre accompagnato da un'azione. Anzi, l'azione è più importante della meditazione, perché alla fin fine puoi meditare quanto vuoi. Ma se non fai l'azione, non hai fatto niente. Io posso meditare di accendere le candele del Shabbat, ma se non lo accendo, non le ho accese, no? Perciò sempre l'azione. Perciò qua vediamo subito, dopo che pure hanno cominciato subito l'azione del santuario. Fu Mosè a radunare il popolo. Ciascun ebreo serbasse, no, poiché ciascun ebreo serbasse in sé una scintilla della sua anima, rivelandola, il popolo ebraico giunse a questa grande unità. Allora, chi era? Mosè ha radunato il popolo, e in quel momento è come se lui ha dato ad ognuno di noi una scintilla di se stessa, della sua anima. Se noi riusciamo a rivelare questo Mosè che c'è in noi, il popolo ebraico giunse a questa grandiosa unità. Perciò quando vogliamo creare unità, dobbiamo risvegliare quella particella di Mosè che c'è in noi, un pezzo dell'anima di lui che c'è in noi. Mosè menzionò per prima cosa la mitzvah dello Shabbat, poiché la sua osservanza ha come fondamento la fede in Hashem. L'osservanza di Shabbat è pura, pura, pura fede in Dio, perché è un giorno che non ti si dà permesso di lavorare, e uno può dire: come faccio a non lavorare se devo mangiare? Ti si dice, non ti preoccupare, Dio ti può dare negli altri giorni della settimana sostentamento anche per un giorno che non lavorerai. Perciò è puramente fede in Dio, che mantiene l'uomo e non soddisfa le necessità. Questa fede può impedire liti di natura finanziaria tra le persone. Questo è un discorso preso da, questa spiegazione è data dalla Rebbe. Perciò, prima dicevamo che i soldi fanno litigare persone, ma qui vediamo che la fede in Hashem e nella Torah e così via cambia la natura, quella che chiama natura finanziaria, tra le persone e evita che ci siano litigi, ma al contrario era un grande giorno di unità che ognuno voleva dare. Addirittura le donne hanno dato i famosi specchi e così via.
Io posso dire una cosa, aggiungerei che non soltanto impedisce le liti di natura finanziaria, è un po' limitativo, ma le liti in generale.
No, perché qui parlava di finanziare. Sì.
No, sì,
Sì. Sì.
però detto
Sì,
così, insomma.
sì, sì, sì.
Ok.
Ok, guardiamo subito quelle box giù. In grigio, parole di vita. Mosè radunò. L'unità e la pace sono il primo requisito per l'edificazione del santuario. Perciò non è a caso che Mosè raduna gli ebrei prima del santuario, perché è la base quella. Ripeto, l'unità e la pace sono il primo requisito per l'edificazione del santuario. Non a caso il secondo tempio fu distrutto a causa dell'odio e dell'inimicizia in seno al popolo. La distruzione del santuario cos'era? Perché gli ebrei non avevano abbastanza amore l'uno con l'altro. E i maestri ci dicono oggi, se vogliamo ricostruire, ricevere il terzo santuario, dobbiamo mirare all'unità del popolo ebraico, essere uniti uno con l'altro, perché la distruzione è stata causata dalla separazione. Perciò il perfetto contrario è unità che porta alla ricostruzione. Sempre di seguito, presso il Sinai, prima del dono della Torah, il popolo era saldamente unito. Addirittura c'è scritto che erano accampati come una persona unica. Erano proprio uniti uno con l'altro, come se fosse un corpo unico. Poi, questo era prima del dono della Torah. Poi, con il dono, con il vitello d'oro, ci fu una grave separazione, con l'uccisione degli uni per mano degli altri. Perché Dio ha detto di andare a uccidere tutti quelli che hanno peccato, di eliminarli. Perciò non c'era più quell'unità, c'era separazione. Lo scopo del Mishkan era l'espiazione del peccato del vitello d'oro. Mosè si sforzò di riunire il popolo nell'intento di ricondurlo al suo stato d'animo originale. Perciò di nuovo li riunisce per dare quell'input di unità che aveva caratterizzato la sua permanenza presso il monte Sinai. Ok. Qualcuno vuole dire qualcosa? Passo 2. Dopo che Mosè raduna gli ebrei, gli dice: per 6 giorni si eseguirà il lavoro e il settimo giorno sarà per voi santo. Cosa vuol dire santo? Di cessazione. Cessazione completa per Hashem. Cessare dal fare. Chiunque vi eseguirà un'opera sarà fatto morire. 2. Per 6 giorni il comandamento dello Shabbat, come abbiamo detto prima, precede il comandamento del tabernacolo. Perciò sembrerebbe molto fuori luogo in queste parashot dove stiamo parlando totalmente della costruzione del santuario nei minimi dettagli, sembra fuori luogo che Mosè venga a dire dello Shabbat e tra l'altro all'inizio della parasha. Cosa c'entra? Parla di tutt'altro. E poi abbiamo già detto nei 10 comandamenti, qualche parasha dietro, Dio ha già dato questo comandamento. Perciò perché Mosè viene a ripeterlo? E perché lo ripete in un posto che non c'entra, a priori non c'entra niente. Perciò per 6 giorni il comandamento del Shabbat precede quello del tabernacolo, per precisare che le opere concernenti al tabernacolo, per quanto essenziali, non hanno la priorità rispetto all'osservanza del settimo giorno. Gli ebrei avrebbero infatti potuto credere che, essendo i sacrifici permessi di Shabbat, perché Shabbat si può fare sacrifici, anche se comporta il fuoco, il bruciare, fare e così via. Allora loro potevano pensare, beh, siccome, visto che i sacrifici sono permessi di Shabbat, magari è permesso anche edificare. Lo fossero anche le opere di preparazione agli stessi, ossia quelle di edificare il Mishkan. Perciò non è fuori luogo che Mosè venga a dire, perché è abbastanza logico che un ebreo avesse potuto pensare, così come è permesso fare i sacrifici di Shabbat, allora magari è permesso anche far sì che di creare il santuario per poter fare i sacrifici. E poi, anche essendo una cosa così urgente per il popolo ebraico, anche lì potevano pensare: è una cosa così urgente che potevamo lavorare 24 ore su 24 anche di Shabbat. E invece Mosè viene a chiarire: no, attenzione. Per quanto i vostri pensieri possano essere logici, che siccome il sacrificio si può fare, no, non si può costruire la casa di Hashem, non si può fare nessuna opera, neanche la casa di Hashem di Shabbat, perché questo è un giorno santo e un giorno dedicato ad Hashem. Madane Asher fa notare che nella parasha di Chi Tissà, il precetto di osservare lo Shabbat precede quello del Mishkan, mentre nella parasha di Vayakhel accade il contrario. E dice: il Mishkan esisteva per il bene del popolo ebraico. Era il popolo che aveva bisogno del Mishkan. Era posto di espiazione, dei sacrifici, del collegamento con Dio. Come espiazione per il vitello d'oro. Grazie a esso, al santuario, la presenza divina si posava sul popolo, conferendogli protezione e abbondanti benedizioni. Perciò, per il bene di chi era il santuario? Per il bene degli ebrei. Lo Shabbat invece è il segno che ricorda la sovranità di Dio e lo proclama creatore dell'universo in perpetuo. Quindi, nella parasha scorsa di Chi Tissà, quando fu Dio a insegnare a Mosè, Dio diede a Mosè la priorità, Dio diede la priorità al Mishkan, al beneficio del popolo ebraico. Quando parla
Credo
Dio,
che ci,
parla.
credo che ci, scusa, credo che ci sia un errore qua nella scrittura. Perché dice che prima dice che in Chi Tissà il precetto di osservare lo Shabbat precede quello del Mishkan. E poi dopo dice il contrario.
Aspetta, finiamo che poi torniamo a
Sì.
vedere. Perciò lì, in Chi Tissà, quando fu Dio a insegnare a Mosè, Dio diede la priorità a che cosa? Al
Il
Mishkan.
Mishkan. Ma appena detto sopra il contrario.
Ok, saranno sbagli, però finiamo, se non voglio perdermi. A beneficio del popolo ebraico, Dio quando parla, parla per un beneficio del popolo ebraico. Perciò, di cosa parla prima Dio? Del santuario. Invece, nell'altra parasha, in Vayakhel, quando fu Mosè a trasmettere i comandi, si soffermò prima sullo Shabbat per conferire onore ad Hashem. Allora, quando Dio parla, a lui non interessa se stesso, a lui interessa il popolo ebraico. Allora, di cosa parla? Di un qualcosa che è bene per loro. Perciò parla del santuario. Quando l'uomo parla, quando Mosè parla, Mosè vuole dare onore a Dio. Perciò di cosa parla? Parla di quello che è Dio, il suo onore. Perciò ognuno, la simbiosi che c'è tra noi e Hashem, è che ognuno parla del bene dell'altro. Guarda quello che l'altro ha bisogno. Adesso andiamo a vedere quello che dice Elisheva. Ma Danè Hashem fa notare che ti sa, procede, il Shabbat procede,
Non è
che ti sa,
vero.
il progetto del Shabbat precede al Mishkan. Esatto, no, no, esatto, al contrario, esatto,
È
sì.
c'è un errore.
Sì.
Probabilmente invece di precede avrebbe dovuto scrivere segue quello del
Sì.
Mishkan. Vabbè.
È vero, è vero. Giusto, giusto, lo farò presente, spero di ricordarmi a Rav Bechor. Perciò vedete, la bellezza è che Dio, quando parla, mette in prima, così, in prima luce le necessità del popolo. Vi parlo del santuario perché per voi è la cosa più importante. Mosè, invece, quando parla, parla prima del Shabbat e poi del santuario. Perché? Perché Shabbat è l'onore di Dio. Dalla giusta posizione dei versetti concernenti queste le opere del tabernacolo e quelli concernenti lo Shabbat, perciò il fatto che sono proprio messi insieme, i saggi dedussero 39 categorie di attività relative al tabernacolo, la cui esecuzione è vietata di Shabbat. Perciò, visto che queste due cose vanno a braccetto, qua vedete, stiamo parliamo del santuario e di Shabbat insieme, perciò i maestri studiano, non è a caso, la Torah, tutto quello che è scritto, non è niente a caso. Perciò il fatto che sono come le chiamo qua, giustapposti, o che sono insieme questi argomenti, vuol dire che hanno una cosa insegna l'altra. Perciò, da dove i maestri hanno imparato che ci sono 39 opere, 39 lavori vietati di Shabbat? Dai 39 lavori che c'erano per costruire il santuario. Visto che vanno insieme, i maestri dicono: ah, quali sono i 39 precetti di Shabbat e quanti sono i 39 lavori vietati? Questi, tutti quelli che impariamo nella costruzione del santuario. Perciò, per esempio, colorare. Di Shabbat non si può colorare. E poi è uscito fuori che non si può scrivere. Perché? Perché coloravano le pelli per fare tutti gli ornamenti e così via. Questa è una cosa, una cosa. Perciò si impara, questo lo dice Talmud di Shabbat 97b. Poi dice: si impara inoltre che, così come è tenuto a osservare lo Shabbat, ciascun ebreo deve portare le sue offerte per il Mishkan, prendendo parte attiva alla sua edificazione. Va insieme, Shabbat e santuari va insieme. Il Mishkan è infatti il santuario dello spazio. Lo Shabbat è il santuario del tempo. Cosa vuol dire? È bella questa. Il santuario cos'è? È una cosa non soltanto astratta, è qualcosa di fisico, ha un perimetro. Quello è lo spazio. Mentre il Shabbat è una cosa nel tempo, è in queste 24 ore che ci fermiamo. Il Shabbat non c'è un qualcosa di fisico, è un qualcosa del tempo, perciò è un qualcosa che quel tempo lì noi ci fermiamo e godiamo della luce del Shabbat. Sempre di seguito, per 6 giorni eseguirà il lavoro di cessazione completa. Allora, nella Torah, il precetto di osservare lo Shabbat figura 8 volte. Ogni volta che viene impiegato l'imperativo alla seconda persona singolare, ad esempio, farai, lavorerai, tu, è la seconda persona. Quando c'è imperativo alla seconda persona singolare, come ad esempio farai, lavorerai, che indica un'azione contraddistinta da impegno e grandi attenzioni. Il settimo giorno viene descritto semplicemente con il termine Shabbat o con verbi quali cesserai. Nei punti in cui la Torah impiega verbi impersonali, ad esempio, si eseguiranno, come qui abbiamo letto, no? 6 giorni. Si eseguirà il lavoro. È una forma passiva. Si eseguirà, non farai. Si eseguirà. È passivo, che indica un lavoro non coinvolgente, che lascia maggiore spazio allo studio della Torah e alle mitzvot. Il settimo giorno viene invece definito giorno di cessazione completa, espressione che indica una santità dello Shabbat molto maggiore. Di nuovo una spiegazione del Rebbe. Perciò dice, a volte c'è scritto farai e a volte c'è scritto verrà fatto. Dica, dottor Messina.
Non ho capito, mi chiedo scusa perché sono un po' di febbre. Quando è alla seconda persona singolare,
La cosa
viene
lo
ripetuto
rileggiamo.
8 volte ed è assoluto. Mentre quando è impersonale, non ho capito, quando è
Allora,
ripetuto.
andiamo a rileggerlo. Ogni volta che viene impiegata l'imperativo alla seconda persona, singolare, perciò farai, lavorerai, eccetera, indica un'azione contraddistinta da un impegno e grandi attenzioni. Farai, è chiaro, devi fare. Il settimo giorno viene descritto semplicemente con il termine Shabbat o con verbi quali cesserai. Perciò quando si parla di Shabbat, dice che dovrai fare determinate cose. Cesserai, devi cessare. Nei punti in cui la Torah impiega invece verbi impersonali, come ad esempio nel nostro caso, che è una cosa passiva, per 6 giorni si eseguirà il lavoro, non farai il lavoro verrà eseguito, indicano un lavoro non coinvolgente che lascia maggior spazio allo studio della Torah. Non c'è scritto che tu devi fare. In 6 giorni il lavoro verrà fatto. Vuol dire che è una cosa un po' più, è più leggero. Non è un comandamento, come dicevamo prima, tu dovrai fare. No, 6 giorni il lavoro verrà fatto. È come se va fatto quasi automaticamente. Perciò non c'è l'idea che tu devi 6 giorni per forza fare un qualcosa. Il lavoro viene svolto in 6 giorni. E il settimo giorno viene invece definito giorno di cessazione. Perciò non è tanto il punto, non è tanto che il lavoro venga svolto. Il lavoro viene svolto automaticamente, non che tu per forza debba farlo. Invece quando parla che il Shabbat, dice sì, Shabbat tu devi fare il Shabbat. Espressione che indica una santità dello Shabbat molto maggiore.
capito,
il dagesh, il punto è fare o viene fatto, e questo è il punto. Quando si parla di lavoro, non è devi fare il lavoro verrà svolto. Ma quando si parla di Shabbat, sei tu che devi fare il Shabbat. A questo proposito, è interessante citare il versetto dei Salmi 128,2, che dice: quando mangi i frutti del lavoro delle tue mani, la felicità e il bene sono con te. Perché dice quando mangerai i frutti del lavoro delle tue mani? Yegia kapecha kitochel. L'impegno dell'uomo per la soddisfazione delle sue necessità materiali deve coinvolgere solo le mani e gli organi esterni. Perché Re Davide sottolinea che godrai del lavoro, del frutto delle tue mani? Perché questo è quello che Rebbe spiega. Le tue mani devono lavorare, il tuo corpo deve lavorare, ma la mente e il cuore devono rimanere immersi nella Torah e nelle mitzvot. 6 giorni, attenzione, in che modo devi lavorare per evitare che tu diventi schiavo del lavoro? Fai lavorare solo il tuo corpo, ognuno secondo il lavoro che fa, ma la tua mente, il tuo cuore, non farlo entrare, non schiavizzare la tua mente e il tuo cuore anche nel lavoro. Lasciali fuori come ancora di salvezza, perché se la tua mente e il tuo cuore sono al di sopra del tuo lavoro, tu ti salvi. Se tu metti anche tutto te stesso, la tua mente, il tuo cuore e tutta la tua esistenza nel lavoro, va a finire che il lavoro ti schiavizza e tu ti perdi, come qua c'è la storiella, no? Scintille di Chassidut, giù in basso, il lavoro delle tue mani. Rabbi Sharon Dover di Lubavitch, uno dei rabbi precedenti, aveva notato che uno dei suoi Chassidim, intelligente e dotato, era eccessivamente dedito al proprio commercio di stivali, constatando che ciò lo portava a trascurare l'impegno nella preghiera e nello studio. Era un grande studioso, era un grande tutto, però vedeva che aveva questo commercio di stivali che lo prendeva troppo. Allora il Rebbe un giorno gli disse: piedi dentro gli stivali ne ho visti tanti, ma una testa negli stivali mai avevo visto. Vuol dire la tua testa è nei tuoi stivali, perché pensi soltanto al tuo business. E questo è il punto. Yegia kapecha, le tue mani devono lavorare. Ci sta, è un comandamento della Torah, 6 giorni lavori, 7° giorno fai Shabbat. Ma non che tutta la tua esistenza, la tua anima, il tuo cervello, tutto che devono essere nel lavoro. Come le persone che tornano a casa e continuano a pensare al lavoro, continuano a scrivere, a fare, anziché magari dedicarsi alla famiglia, a Shabbat, a se stessi, allo studio. No, diventa che tu diventi uno schiavo perché metti tutto te stesso. Quello che la Torah dice che non devi fare. Lascia che il tuo corpo lavori, ma la tua mente deve essere sempre rivolta ad Hashem. C'è un ultimo passo, il 3. Perciò, di nuovo, quando si parla di Shabbat, devi fare Shabbat. Quando si parla di lavoro, il lavoro venga fatto. Teaseh, è un linguaggio passivo. 3. Lotevaru esh, non accenderete fuochi in alcuna delle vostre dimore nel giorno del Shabbat. Ma non soltanto nelle dimore, anche per strada. Non si può accendere il fuoco da dopo che la donna accende le candele il venerdì sera, perciò in quel momento entra Shabbat. Da quel momento fino all'indomani sera che esce, vuol dire alle 3 stelle del sabato sera, non si può accendere fuoco. Ok? Allora, vediamo il 3, il commento 3. Non accenderete fuochi. La Torah orale insegna che sono vietati l'accensione di un fuoco. Cioè, cosa vuol dire non accendere il fuoco? Non si può accendere un fuoco. l'alimentazione anche di una fiamma già esistente e il suo uso per attività. Anche lì, non soltanto che non puoi accendere un nuovo fuoco, anche se il fuoco è già acceso, non puoi prendere da quel fuoco e accendere un altro fuoco di Shabbat, perché è lo stesso concetto. Allora qua dice, non accendere il fuoco. La Torah orale insegna che sono vietati l'accensione di un fuoco, l'alimentazione di una fiamma già esistente e il suo uso per attività, quali il cucinare. Non vi è invece, allora, questa cosa non puoi farla. Non vi è invece alcuna proibizione di godere della sua luce e del suo calore. Non c'è scritto che se tu hai acceso un fuoco prima di Shabbat, non puoi godere del suo calore, non puoi usare la sua luce. No, non puoi accendere una nuova fuoco durante Shabbat. Ma se l'hai già acceso prima, puoi benissimo godere della sua luce o del calore che fai in casa, perché l'hai acceso prima. Questo è quello che la Torah ci insegna. Adesso qua dice, certe sette non ebraiche, come quella dei Caraiti, tutt'oggi esistente, si vede che anche oggi sono questi Caraiti che fanno, che vogliono fare tutto quello che è scritto nella Torah senza la spiegazione. Perché la Torah senza la spiegazione della Torah orale non si può prendere alla lettera. Perché se noi diciamo, per esempio, non cucinare il capretto nel latte di sua madre, questo è quello che la Torah ci insegna. Vuol dire, la madre no, la zia sì. Secondo i Caraiti si può. Se non è la propria madre si può. Oppure il pollo che non ha latte si può, secondo i Caraiti, cucinarlo nel latte. Ma quando la Torah insegna questa frase, la Torah orale, cioè quello che Mosè ha studiato con Dio, gli dice attenzione, tutte le carni con tutti i latti, non soltanto carne della propria madre. Però i Caraiti, quelli che vogliono andare soltanto secondo la Torah scritta, come studiano questa frase qua, che non puoi avere un fuoco di Shabbat? Dice che nel corso della storia respinsero gli insegnamenti dei saggi, questi Caraiti, allora loro, interpretando letteralmente i precetti della Torah, rimanevano al buio per tutto Shabbat, applicando in maniera assoluta ma errata il divieto di tenere acceso un fuoco. Perciò questa frase, non accenderete fuochi in alcuna delle vostre dimore, loro dicono, non ci deve essere fuoco in casa di Shabbat, anche se prima è stato acceso, no, allora rimanevano al buio e così via. Ma ovviamente non è quello che la Torah sta intendendo. Okay. Fermiamoci pure. A voi.
Ma infatti non ricordo dove ho letto di dovrei stare zitta e non dirlo, però ho letto che uno aveva la luce nel frigo e doveva chiamare un tecnico per staccargliela, perché se no non poteva prendere il pranzo per Shabbat che ce l'aveva in frigo.
Giusto.
Ma
Allora,
questo no.
no, quello che si fa è si mette un adesivo, uno scotch adesivo, adesso dipende da che modello di frigorifero uno ha. Di solito per spegnere la luce del frigorifero basta
Quindi è
mettere.
vero, bisogna spegnerla la luce.
Sì. Perché
Oh, signore.
accendi la luce. Non devi
Ma anche un
spegnere.
secondo per aprire il frigo, no.
In un secondo stai accendendo e poi si spegne la luce, poi anche chiudendo si spegne la luce. Perciò è vero.
Però puoi
Attenzione.
fare così, Alessandra, se vuoi. La tieni sempre spenta, sempre. Come facciamo noi,
Si
che
tira su
dobbiamo
due, poi
usare.
ci metti uno scotch o ci metti
Lo scotch
un
alla
perno che lo tenga
sì,
spento.
per evitare
Basta.
ogni volta di avere questo problema di ricordare di dimenticare,
Esatto,
anche perché poi.
basta levarla e via. Sì.
Sì.
Esatto. Grazie.
Tanto lo vedi lo stesso dentro il frigorifero.
Infatti,
Sì.
non è che. Grazie.
qualcun altro?
Ma se invece d'inverno scatta la caldaia quando la temperatura in casa si abbassa, quello non è che uno l'ha accesa. Quello
No, quello va da solo.
va da solo, esatto, sì.
Va da solo, va da solo.
Quello va da solo, sì. Ok, grazie.
Altri?
Il problema vero credo che sia quello dell'acqua del water di Shabbat, perché quando uno usa l'acqua del water, schiaccia il pulsante per far venire l'acqua, scende l'acqua, però poi c'è una pompa che la porta su. Quindi io facendo uscire l'acqua metto in azione una pompa elettrica che mi pompa il liquido dentro la vaschetta. E lì bisogna capire un attimino, però
Dipende, ma
nessuno mi sa
nelle toilette
spiegare.
normali non è così.
Sì, è così nei water normali, dappertutto.
Perché elettrica, Salman? Perché
Perché
elettrica? Una pompa elettrica? Certo.
quando viene giù l'acqua dal vaschetta, diciamo così, no? La pompa che è centralizzata del condominio sente che manca l'acqua, si accende la pompa e manda su l'acqua.
Ma che cos'è
No.
l'autoclave?
Infatti qualcuno tiene in casa dei secchi d'acqua per usare manualmente, come dire.
Questa non l'ho mai sentita, eh?
Ma
Nessuno me l'ha
anch'io,
mai
no, volevo
saputo
chiedere.
rispondere,
Scusi,
però
Zalman, ma
si accende una macchina elettrica, sì.
si attiva l'autoclave?
Si attiva l'autoclave,
Ah,
bravo.
ecco, ma perché tu abiti a un piano alto?
Ottavo.
Ah, è che è questo il motivo allora.
Sì.
Ho capito, è una cosa diversa dai bagni
Perché fino
che
al
abbiamo
terzo o quarto
tutti.
piano non c'è l'autoclave. Mi
E
spieghiamo
certo.
cosa vuol dire. Nei piani più alti c'è quel pericolo lì, allora bisogna usare dei secchi o roba del genere. Insomma.
Sì, lo conosco perché anch'io al mare che abitavo a un ultimo piano si attivava
Sì,
l'autoclave.
bisogna stare
Sì.
attenti perché l'attivi tu facendo quello,
Sì.
schiacciando il pulsante. Insomma. Che sembra meccanico, ma in realtà attiva un meccanismo elettrico.
Scusa, il secondo piano come funziona? È
Il
sempre uguale?
secondo credo che sia la pressione come si chiama, dell'acquedotto comunale, insomma.
Ecco. E succede solo agli ultimi piani,
Ah,
sai
sì,
che è
dopo
notato?
il quarto, quinto, sì.
Ma
Secondo le
non in tutti i
case, insomma.
palazzi, attenzione, non in tutti i
Io non ho
palazzi.
mai sentito questa cosa davvero.
Però
Anch'io.
esiste.
No, no, ci credo.
Ok.
Ma
Discutiamo
anche
di
se ti
idraulica.
vuoi lavare le mani con l'acqua calda, fai scattare
Anche lì è un problema,
la
certo.
scaldabagno a
No,
gas che ognuno
conviene
c'ha.
spegnere lo scaldabagno prima di Shabbat
Esatto.
e
Usi
accenderlo
l'acqua
poi a Moshe
fredda.
Shabbos.
Usi
Sì.
l'acqua fredda, sì.
A Shabbat, sì. Esatto.
Noi spegniamo sempre il boiler prima di Shabbos, sì.
Sì.
No, ma scusa, anche se lo scaldabagno è spento, comunque non si può aprire l'acqua calda, giusto?
Esatto.
Quindi
Perché?
non è sufficiente
Però
spegnere lo
non scatta nessun
scaldabagno.
meccanismo elettrico, se no si accende la lucina perché c'è il termostato che
Ma
sente.
una volta credo che raffreddata, perché per esempio dove abito io in questo palazzo ci sono i pannelli solari, quindi l'acqua calda. Però raffreddata aveva spiegato che anche i pannelli solari, perché uno gli ha detto, beh, allora, visto che va con il sole, io posso usare l'acqua calda anche di Shabbat, no? Perché... E lui aveva detto di no, perché comunque anche i pannelli solari hanno un meccanismo per cui non si
E si
poteva, e quindi bisogna
trasformano
usare l'acqua
sempre
fredda.
in elettricità e quindi in fuoco, insomma.
Boh, non
Diventa
so,
elettricità.
non mi ricordo
Oh.
bene, però aveva detto di no. Acqua fredda per tutti.
Doccia fredda. Liceo,
Ma
però
sì.
Le
non credo perché mio
bares lo puoi
figlio.
fare perché, ma
No,
sulle
non lo
Alpi
so,
no.
è una lezione in cui aveva parlato Rav Haddad e io lui aveva spiegato il motivo, ma non me lo ricordo, sinceramente, era un po' tecnico e non.
No, io ho lo scaldabagno e anche che è spento non uso acqua calda, solo acqua fredda. Mentre so che chi ha i pannelli solari so che si può, poi non voglio contraddire
Però
Ramadan.
lui aveva detto,
Perché attivi la
no.
pompa comunque,
Non
se
so,
consumi
io.
acqua, la pompa deve mandare
Prima
acqua.
è solare, non è elettrica, è solare.
Sì, ma comunque deve girare l'acqua. E
Non
per
so,
farla
io non so.
girare serve una pompa, credo.
Non so come funziona, quindi.
In quello solare pure.
Ok. Boh. Vabbè, dai, un po'
Scusate,
di appartamento.
non ho capito perché anche con lo scaldabagno spento non si può usare l'acqua calda. Sempre più complicato qua, cioè.
Ah no, troppo ridere,
No, perché
simpaticissimi. Hai ragione.
succede questo, che se tu hai lo scaldabagno spento e dentro c'è l'acqua a una certa temperatura calda, esce fuori l'acqua calda è ok, però automaticamente lo scaldabagno si riempie di acqua fredda, quindi fai cambiare la temperatura dell'acqua che c'è dentro.
Lui sta
Perché
parlando nel scaldabagno
questo non ha spiegato
elettrico.
l'idraulico, poi non
Certo.
è la
Nel
caccia.
elettrico c'è questa
Quello a
cosa. Con
gas?
la gas non c'è questo sistema qua.
No, no, io parlo di quello elettrico.
Sì,
Ah,
sì.
sì, peggio ancora, perché se apri l'acqua calda si accende il gas. Esatto.
E col gas accende la fiammella, bisogna
Eh
stare
sì.
attenti.
Esatto.
No, ma se lo spegni,
Facciamo fare
no.
una perizia su queste cose qua. Va
Dai, l'acqua
bene.
fredda
Oppure
fa bene.
usiamo i bidoni di acqua a mano.
Buona serata,
Grazie,
signore.
Raff.
Usiamo tanta acqua
Arrivederci.
perché
Grazie, buona serata a
abbiamo due
tutti.
giorni di
Buona
usare
sera a
l'acqua.
tutti.